Pensavo sempre anche come omaggio al nostro San Giovanni, che, di cui oggi festeggiamo la festa, apostolo ed evangelista, di portare la nostra meditazione sulla prima donna, tutte prime, la prima donna che dopo Maria viene da lui citata nel suo rapporto con Gesù, che è la donna di Samaria, no? La donna samaritana. E sì, perché in effetti è così, nel Vangelo di Giovanni Maria è la prima, e le nozze di Cana corrispondono a quello che in San Luca invece è l'Annunciazione, e la nascita di Gesù, cioè lei introduce Gesù nella vita pubblica. Poi, nell'ambito della vita di Gesù, questo è il primo incontro con una donna che Giovanni racconta. Le donne del Vangelo di Giovanni sono alcune, non tantissime, però tutte hanno un rapporto con Gesù molto personale, sono molto ben definite come personaggi, e allo stesso tempo assurgono anche ad una esemplarità, sono dei, come dire, dei paradigmi. In effetti, rileggendo, pensando a questa meditazione con voi, questo brano del Vangelo, e pensavo che in questo episodio del dialogo con la Samaritana c'è veramente tanto, no? Ci può essere proprio la chiamata di Gesù ad ogni singola persona verso la comunione con Lui, quella che noi a volte con una frase fatta e nota, chiamiamo la chiamata universale alla santità, quindi non solo il popolo eletto, ma anche gli altri popoli e anche addirittura quelli che venivano considerati invece emarginati e eretici come i samaritani, no? E poi, a partire dalla comunione con Gesù che avviene, l'incontro con lo Spirito Santo, quell'acqua viva, no? Che Gesù promette a lei, arriva anche scaturisce l'apostolato, quindi la testimonianza che si diffonde in quel villaggio. E poi la sequela di Gesù, di cui il Vangelo non parla, ma è facilmente immaginabile che questa donna poi lo abbia seguito da vicino. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli, lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. E qualcuno con sapienza fa notare che in realtà non doveva passare di là. Avrebbe potuto fare una strada più semplice, più comoda e meno pericolosa, perché in effetti, siccome c'è questa grande inimicizia tra giudei e samaritani, anche altre volte è successo a Gesù che viene respinto, no? Cioè, proprio. Quindi era un passaggio difficile quello dalla Samaria. Però il Vangelo dice che doveva attraversare la Samaria, e forse ci sta dicendo un desiderio, Gesù tuo, di passare di là, perché avevi in mente questa donna e avevi in mente anche tutto il suo villaggio, cioè hai a cuore i samaritani. Tu non li escludi come capita agli altri, no? E corri anche il rischio, come succede poi nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 8, uno degli insulti che fanno a Gesù è: sei un samaritano e un indemoniato, che nella mente di chi insulta è più grave che dire sei un idolatra, no? Indemoniato. Sei un samaritano è più grave che dire sei uno straniero, uno che non è del nostro popolo. Forse proprio perché è passato dalla Samaria. E Gesù corre questo rischio continuamente. Non ha una prudenza umana, o meno, perlomeno ce l'ha, qualche volta la usa, dice: beh, non ditete niente a nessuno di quello che vi ho detto, perché sennò poi vorranno farmi re. Ma Gesù tocca il lebbroso e poi viene considerato come un lebbroso, così, no? Gesù non ha questo tipo di remore, di preoccupazioni. Tant'è vero che questo Gesù ti porta poi dritto sulla croce. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Sicuramente Gesù, che sapeva quello che c'è in ogni uomo, sapeva anche, ecco, con la sua sapienza divina, tutti i nostri movimenti, i passi, sicuramente sedeva a quel pozzo per incontrare quella donna, e approfittando della sua fatica, la fatica diventa un'occasione di incontro, un'occasione d'amore, no? La fatica, la sete, vedete com'è umano il nostro Gesù e come da questa umanità scaturisce l'incontro d'amore, l'incontro che fa nascere la fede. Dalla fatica e dalla sete, e possiamo dire anche dalla fame, che ha portato i discepoli ad andare a cercare provviste senza di lui, quindi l'hanno lasciato solo. Ha potuto quindi parlare a tu per tu con questa donna senza che loro, diciamo, protestassero, cosa che succede tante volte lungo il Vangelo. Era circa mezzogiorno, giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Forse va in quell'ora più calda del giorno, quando le altre non vanno, per evitare le persone che pensano male di lei, che la considerano malamente perché, come sappiamo dopo dall'incontro con Gesù, sta con un uomo che non è suo marito. Il fatto di andare quindi da sola, le permette di incontrare Gesù. Gesù conosce le sue abitudini, anche lì approfitta per l'incontro con lei di una sua fragilità, di una sua debolezza. Tutte queste circostanze sono pensate da sempre nell'eternità di Dio per favorire questo incontro di salvezza. Le dice Gesù: dammi da bere. Com'è bello, Gesù, che tu includa questa donna fin dal primo istante, anche chiedendole un aiuto. I suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Veramente, veramente la valutazione dei samaritani era molto dura, per cui lei è sorpresa davvero, no? Dalla verità di questa inimicizia, no? E pensate che I giudei consideravano i samaritani non solo nemici, ma soprattutto persone da disprezzare, perché ritenute infedeli all'alleanza, idolatri, impure, repellenti. Il libro del Siracide dà su di loro un giudizio lapidario: sono un popolo stolto, anzi, neppure un popolo. La Mishnah ritiene le donne samaritane impure fin dalla culla, indegne di ricevere una parola soprattutto da un giudeo. E comprendiamo, no, quindi che la samaritana si sorprenda di questo muro che crolla, no? Cioè il muro tra giudeo e samaritano, e forse anche, e poi dopo andando avanti si scopre che anche il muro tra maestro, rabbi e una donna, perché i discepoli si sorprendono che parlasse con una donna, come si legge più avanti, perché non era, i rabbi non degnavano la donna appunto, non era degna di parlare con loro. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Noi, facendo l'orazione su questo brano del Vangelo, possiamo allo stesso tempo a volte metterci nei panni della Samaritana, ciascuno con la nostra vita, nei panni di colui e di colei che viene incontrato personalmente da Gesù, pensiamo al nostro battesimo e a tanti episodi della nostra vita, ad ogni incontro con lui nella comunione, a tutti gli incontri con te, Gesù, che abbiamo avuto quando abbiamo incontrato una persona che, nella quale tu abiti come nel tuo tempio. E quante volte, ecco, ci incontri personalmente, ci cerchi e ci incontri così, no? Lungo la nostra vita. Ci possiamo mettere nei panni della Samaritana e anche nei panni di Gesù per vedere come tu dai il primo annuncio, quanto abbiamo da imparare, no? Fai nascere il desiderio di qualcosa di più grande, ecco, di un'acqua che disseta per sempre, a partire da quel suo bisogno, da quel suo lavoro, da quella sua fatica. Che noi conosciamo poco perché abbiamo, nelle zone dove abitiamo noi, l'acqua corrente, noi, però possiamo immaginare l'acqua che è così indispensabile per la vita, che andava cercata così ogni giorno con fatica. Ecco, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame? C'era una tradizione tra loro che diceva che se fosse arrivato Giacobbe, l'acqua sarebbe sgorgata da sola, no? La presenza di Giacobbe avrebbe potuto far sgorgare l'acqua viva da quel pozzo. E Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. E è bello vedere Gesù come questo dialogo scorre adesso facilmente, perché tu hai rotto il muro che c'era tra te e lei. E poi la intercetti nel suo bisogno più profondo. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete, non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Noi qua, alcuni commentatori dicono che Gesù, oltre a svelare a questa donna che vede nel cuore, che conosce quello che c'è in ogni uomo, però la fa sorgere a simbolo di tutto il suo popolo che veniva considerato adultero nei confronti di Dio. Quindi probabilmente comprendiamo meglio queste parole di Gesù e le parole della Samaritana se torniamo con la mente o anche con la lettura a tutto il libro del profeta Osea. Quindi questa donna non ha marito e sta per incontrare il vero marito in Gesù. Dio si presenta come marito, no? E svela così l'infedeltà a Dio come, quindi l'idolatria nella storia di Israele, come un adulterio rispetto a, ecco, un abbandono del marito. Per cui Osea racconta questa parabola da parte del Signore, dello sposalizio con la donna che poi lo tradisce. Perciò ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per nome. Oppure possiamo comprendere meglio la sete di questa donna, perché in questo incontro con Gesù c'è la sete di lei e la sete di lui. Lei è la sete di acqua, che sicuramente l'Evangelista Giovanni fa diventare simbolo della sete di Dio da parte della donna e della sete di Gesù nei confronti di ciascuno di noi, che è quella che poi manifesta anche sulla croce, no? O sete. Allora la donna, comprendiamo meglio la sua storia, anche il suo animo, con le parole del cantico. Dei cantici, sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade, per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato alle guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò, finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. E la storia di questa donna noi non la conosciamo, la storia della Samaritana. Non sappiamo questi mariti se sono morti, se l'hanno ripudiata. Sicuramente possiamo intuire che ci sia dietro alla sua storia, anzi, dentro alla sua storia, una storia di grandi sofferenze, questo è sicuro. E possiamo meravigliarci ancora una volta, innamorarci ancora una volta di Gesù che di fronte alla mancanza, questo essere stare con con un marito che non è suo marito, no? Questa che cosa che probabilmente le causava appunto una serie di problemi anche nel suo ambiente. Però Gesù, di fronte a queste mancanze che derivano da solitudine, da sofferenza, da fragilità, da debolezza, è molto comprensivo e accogliente, pur sempre incoraggiando a migliorare, no? Come accade con l'adultera, laddove invece è molto duro in tutte quelle altre mancanze. Pensate all'ipocrisia dei farisei, no? Cioè, soprattutto tutti quei comportamenti che con la scusa di seguire la legge andavano contro l'amore, no? Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. E Gesù la sta facendo passare, ecco, le sta svelando qualcosa di molto grande. Le sta dando l'essenza del Vangelo. Credimi, donna, viene l'ora, sempre l'ora di Gesù, in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano in spirito e verità. Cioè, le sta dicendo che lei può adorare dovunque sta. Lei in questo momento sta di fronte al Tempio di Dio che è Gesù, però ciascuno di noi lo può diventare con quest'acqua viva che sgorga dal nostro seno. Ma perché ce l'ha messa il Signore? Lo Spirito Santo che è stato effuso nei nostri cuori. Dio è Spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Né sul monte né a Gerusalemme, ma tu, donna, puoi essere il tempio di Dio. Gli rispose la donna: So che deve venire il Messia. Questi samaritani attendevano il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: Sono io che parlo con te. È la prima volta che Gesù usa questa parola nel Vangelo di Giovanni. Ego eimi, cioè io sono. È la stessa parola che usa Dio nel rovedo ardente parlando a Mosè: Io sono io. In quel momento giunsero i discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. In questo senso, Gesù, noi che ci sentiamo tuoi discepoli, ti chiediamo perdono perché a volte non, no, anche noi non facciamo così. E invece potremmo chiederti perché Gesù stai parlando così con questa donna, per imparare. Come hai parlato con questa donna per imparare, no? Come devo poter io rapportarmi con le persone e parlare di te? Come hai fatto tu? I discepoli invece sono un po' bloccati nel loro modo di essere, nel loro modo di pensare, nel loro modo di comportarsi, e c'è qualcosa che gli scombina la vita, ma non vogliono approfondire. Poi dopo lo faranno, evidentemente. E Giovanni lo farà, e per questo scrive questo Vangelo e ascolterà questa donna che svelerà tutto quello che è stato il dialogo o una buona parte del dialogo con Gesù, e lo mette nel Vangelo, nel dialogo più lungo che il Vangelo registri tra Gesù e uno di noi. La donna intanto lasciò la sua anfora, così come gli apostoli hanno lasciato le barche per seguire Gesù, le reti, insomma, il padre, la madre. Lei lascia l'anfora, ha già dentro al cuore quest'acqua viva. Andò in città e disse alla gente: guardate che meraviglia l'apostolato di questa donna. È perfetto, è una riga e mezza. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Questa donna usa desidera passare ad altri, a quelli, correre da quelli del suo paese. La notizia è troppo importante. Ma propone di fare la stessa esperienza che ha fatto lei. È molto, molto frequente nel Vangelo di Giovanni, a partire da Gesù stesso: venite e vedrete, no? Vieni e vedi. Io ho visto, stamattina leggevamo nella lettera di Giovanni quei tre verbi: visto, udito, toccato. Venite a vedere, e lei, cioè, quindi racconta i fatti. È successo questo, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Propone anche a loro un incontro, un evento. Venite a vedere, e poi però lascia alla libertà della loro fede il fatto di aderire o meno, che sia lui il Cristo. Lei ha già deciso che è il Cristo, lo sa, gliel'ha detto Gesù: sono io che parlo con te. E lei intimamente lo crede, però ha il rispetto dei tempi e della libertà di coloro a cui lei propone questo incontro. E queste persone arrivano e molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. Ha dato la testimonianza, il martirio. Ha raccontato il fatto che è successo nella sua vita. E ha lasciato la loro libertà, e il metodo della libertà è sempre vincente, in quanto tale è Vangelo, perché è vero che il Signore ci lascia liberi. Quindi loro rispondono con la fede sulla sua parola. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Era fuori dalla città, e però la testimonianza di questo incontro con la donna fa sì che lo invitino. Altre volte gli avevano respinto. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Noi chiediamo all'Apostolo Giovanni, all'Evangelista Giovanni, ringraziandolo del suo meraviglioso lavoro da evangelista, chiediamo alla Madonna che tanto vicino a lui sta, che questo incontro con la Samaritana ci aiuti a metterci nei panni di lei per sentirci di nuovo, o per riscoprire, o per rivedere la nostra chiamata alla fede, la nostra chiamata a diventare una sola cosa con Cristo attraverso il battesimo, attraverso la fede, e anche la chiamata a seguirlo diventando Suoi apostoli, a portarlo nei luoghi della nostra esistenza, nei luoghi della nostra vita, a portarlo con la testimonianza di ciò che è accaduto e che accade ogni giorno nella nostra esistenza, delle parole che abbiamo ascoltato, che ascoltiamo, anche nell'intimo del cuore, a portare l'esperienza dell'acqua viva che sgorga nel nostro petto per dono di Dio, Ma anche attraverso le nostre debolezze, anche attraverso le nostre fragilità di cui il Signore si serve, no? Come è fatto con la Samaritana. Ma poi che possiamo imparare da Gesù a non avere preclusione per nulla e per nessuno. E è il Papa che ci invita ad andare verso tutti, anche il Padre negli ultimi mesi, no? Cioè, mandato quegli inviti a come San José Maria di 100 anime ce ne interessano 100, ad andare verso coloro che sono lontani, a non avere mura fra mezzo, non avere, ad abbattere le mura che a volte si innalzano per abitudine, per paura, per consuetudine, per, non so, per fragilità, per debolezza, per limite, abbattere le mura. Ogni persona è degna della chiamata di Cristo, per ogni persona Gesù è morto, per ogni persona. Quindi lui ci manda a ciascuno che possano essere vere queste parole nella nostra vita, come lo sono state nella vita della Samaritana.